di sera.
Il lago Ceresio è alle prese con la fioritura dei cianobatteri, una volta si chiamavano alghe verdi, e il divieto di balneazione potrebbe raggiungere più punti e più spiagge. Da qui partiremo questa sera aggiornando la situazione che è legata alla bolla di calore che, lo abbiamo capito, è arrivata. Ben ritrovate, ben ritrovati da Francesca Torrani. Ci sarà anche una finestra politica in questa puntata di 6 di sera, interna sulla Svizzera, con gli obiettivi dichiarati oggi dai Verdi liberali, e dall'estero con un'analisi dopo il primo trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Che implicazioni ha o avrà? Che rapporti hanno tra loro i paesi dell'Asia che si trovano appunto in mezzo tra Stati Uniti e Cina? Proveremo a rispondere a queste domande. Poi la prima volta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che apre alle cosiddette medicine tradizionali e in particolare all'Ayurveda. Vedremo come reagisce l'India e a questa novità. E poi per finire andremo ad Arzo, al Festival di Narrazione.
Beh, siamo nella Corte dei Miracoli, che già il nome ci porta un po' in una realtà che forse è vicina anche a quella del carcere, visto che forse nei carceri a volte succedono anche dei piccoli miracoli.
La voce è di Elia Gobbi a parlare di percorsi dentro le carceri. Adesso iniziamo. E dunque iniziamo dalla balneazione nel lago Ceresio, perché tra le conseguenze del gran caldo c'è l'esplosione della fioritura di cianobatteri, ossia quelle che un tempo venivano chiamate alghe verdi. Sono organismi, come abbiamo imparato a conoscere, che possono avere effetti sulla salute, e già ad inizio agosto il laboratorio cantonale aveva sconsigliato di fare il bagno nelle aree più colpite, soprattutto tra Agno e Melide. Poi in seguito è scattato il divieto di entrare in acqua al Lido di Bissone. Allora, la domanda riguarda la possibile estensione di questa proibizione verso una parte più ampia del lago Ceresio, ed è questa domanda che Gian Robiani ha provato a indagare con due interlocutori.
Sì, effettivamente il bacino sud del lago Ceresio è stato toccato da diverse fioriture, per il momento abbastanza localizzate, possono provocare accumuli forti di cianobatteri che hanno portato poi in determinati casi a sconsigliare la balneazione oppure vietarla.
Nicola Forrer, direttore del laboratorio cantonale, ci aiuta a capire la situazione. Ma allora è possibile che il divieto di balneazione scatti in altre zone del lago nei prossimi giorni, visto oltretutto che le temperature non scenderanno?
Il caldo è uno degli elementi principali, unito alla disponibilità di nutrienti e a una situazione calma, quindi senza vento, senza temporali. Queste fioriture sono molto dinamiche. In un lido può essere al mattino l'acqua limpida e poi il pomeriggio esserci un accumulo di cianobatteri a riva. In quel caso lì si giustifica poi anche un divieto di balneazione proprio a tutela del bagnante.
Il problema per ora riguarda soprattutto la parte a sud del ponte Diga. Il laboratorio cantonale sta dunque monitorando la situazione in più punti. Sul lago però, a far da sentinella, ci sono soprattutto i pescatori. E allora a Ursa Lückinger, presidente della Federazione per l'Acquicoltura e la Pesca, abbiamo chiesto se i cianobatteri sono presenti anche altrove.
Bacino nord e bacino sud si comportano in modo molto differente. Io stamattina sono uscito a pescare e vedevo una leggera presenza di questi cianobatteri. Ci sono anche nel bacino nord, ma sicuramente molto molto più diluiti. Li ho visti soprattutto a Paradiso, era abbastanza logico di trovare qualche cianobattere lì.
Riva nord dunque meno colpita, ma comunque da monitorare. Questa è la situazione sul Ceresio. Come sta invece il Verbano? Ancora Nicola Forrer.
Per il momento non abbiamo avuto segnalazioni sul Lago Maggiore, e anche negli scorsi anni è sempre stato un po' risparmiato da questo fenomeno. Nel Lago Maggiore c'è una maggiore circolazione anche a porto di acqua fresca e correnti nel lago che rallentano o impediscono lo sviluppo di cianobatteri.
È noto il caso del lago di Neuchâtel, dove nel 2020 6 cani morirono in 24 ore dopo essere entrati in contatto con i cianobatteri.
Nel lago di Neuchâtel erano cianobatteri presenti sui fondali, invece i cianobatteri che sono presenti nel lago di Lugano sono microcisti e producono un altro tipo di tossina non così pericoloso. Comunque anche queste tossine possono avere degli effetti negativi, in particolare ai bambini, perché da un lato hanno la pelle più sensibile, dall'altro i bambini giocando in acqua spesso ne ingeriscono quantità anche importanti, può dare poi degli effetti gastrointestinali, ma poi anche degli effetti più a lungo termine al fegato. Sono problematiche per i cani, perché a loro, facendo il bagno, quando escono si ritrovano il pelo sporco e loro hanno la tendenza a pulirlo leccandolo.
Ursula King era anche presidente dell'associazione che organizza la traversata del lago, che si terrà domani tra Caprino e il Lido di Lugano e che coinvolgerà diverse centinaia di persone. Com'è l'acqua in quella zona?
Ho controllato un po'. Nel Golfo di Lugano non ce n'erano, al Lido stesso stamattina presto non c'era niente e in Villa Favorita, dove ho un po' pescato, non c'era assolutamente nessuna presenza di cianobatteri.
E proprio in queste ore in redazione è arrivata qualche fotografia che evidenzia la presenza dell'alga verde nella zona tra Gandria e Porlezza, conferma proprio anche della rapidità della sua diffusione. Adesso andiamo sulle sponde di un altro lago, quello di Zurigo, dove si è svolta l'assemblea dei delegati dei Verdi Liberali Svizzeri. Obiettivo 10% alle elezioni federali, dunque il partito pone in alto l'asticella e entra nella fase calda della campagna elettorale. Energia e Europa sono e rimangono i due temi centrali per convincere gli elettori. Sentiamo com'è andata con Gianluca Olgiati, che oggi era a Rüschlikon.
C'è aria di festa tra i deputati verdi liberali per l'entrata in sala delle lettere necessarie a costituire lo slogan di questa campagna. Pensare con coraggio, e il coraggio di puntare in alto non manca al presidente Jürg Rosen. Dopo il successo di 4 anni fa, che aveva portato il partito al 7,8% dei voti al nazionale, ora si punta a raggiungere la soglia del 10%, ma non solo, l'obiettivo è anche quello di ritornare nell'altra Camera, il Consiglio degli Stati, dove i verdi liberali mancano dal 2015. Tutto ciò, facciamo notare, suona molto come ambizioni da Consiglio federale. Grosse non lo nasconde, se questi obiettivi saranno raggiunti si punterà a un seggio in governo, dove i socialisti e PLR, a detta del Presidente, sono sovrarappresentati. Ma che dire delle stesse ambizioni dei verdi al governo? Se confermeranno il risultato di 4 anni fa li sosterremo, assicura Grosen, ma loro spetterebbe uno dei 2 seggi socialisti. Si guarda avanti, ma prima ci sono ancora 2 mesi di campagna decisivi da affrontare e ritorna allo slogan, il coraggio. Coraggio nel dossier energetico, nelle questioni sociali e nella politica europea. E per la politica europea questa è stata una legislatura sprecata, secondo la capogruppo Tiana Angelina Moser, delusa che la Svizzera non sia riuscita a stabilizzare le proprie relazioni con l'UE, da qui le rivendicazioni dei Verdi Liberali. Vogliamo un nuovo accordo istituzionale oppure l'entrata della Svizzera nello spazio economico europeo, un passo che sarebbe importante per la piazza economica elvetica e che la maggioranza degli svizzeri sarebbe pronta a sostenere, secondo Moser. Europa, ma anche questioni di società come il congedo parentale al centro della campagna verde liberale e poi soprattutto il tema quasi nel DNA del partito, l'energia. Problemi da risolvere assieme all'economia e alla gente, non contro di loro, ci dice il presidente Grosen. A suo dire occorre puntare su efficienza, rinnovabili, innovazione tecnologica, non su divieti o tecnologie superate. L'intenzione è chiara, quella di smarcarsi da destra e da sinistra, l'eterno esercizio di equilibrismo dei verdi liberali.
Gianluca Olgiati con le novità dall'assemblea dei delegati dei Verdi Liberali Svizzeri, occhi puntati dunque alle federali di ottobre. Ed è politico anche il tema che vi proponiamo adesso, perché si tratta di disabilità e di possibilità data ai disabili. A Tenero, al Centro Sportivo Nazionale, oggi si è tenuta una giornata speciale nell'ambito dei festeggiamenti per i 50 anni di Inclusione Handicap Ticino, l'associazione che tutela gli interessi delle persone con disabilità. L'evento era aperto a tutti con diverse postazioni dedicate ad attività inclusive e adesso Romina Lara ci racconta che mattinata è stata.
Lo sport che unisce, il titolo di questa giornata, ma è anche lo spirito con cui i 120 partecipanti, disabili e non, fianco a fianco, si sono messi alla prova a gruppi misti nelle varie attività ludico-sportive. L'entusiasmo è tanto fin dalla prima postazione che visitiamo.
Questa è la postazione degli 80 metri, quindi si tratta di una gara sprint. Gli atleti partono da questa linea e loro sono felici, i tempi sono molto buoni.
È stata una corsa, come ti sei sentita?
Faticosa, ma
Sto benissimo così.
Molto bene, veloce.
Velocissima.
Sì.
E la madrina conferma?
Sprint finale, sì sì, ho visto che ce la faceva ancora. Ho detto guarda che adesso bisogna accelerare verso la fine. E lei ha accelerato, bravissima.
E io ti ho fatto fuori questa volta. Sì,
chi necessita di un sostegno corre con un compagno. E alla partenza c'è Vania, una giovane che si prepara a ripetere lo sprint insieme alla madrina dell'evento, l'ex altista Beatrice Lundmark.
Un bel dialogo con delle persone che danno il loro meglio comunque sulla pista di atletica è sempre una bella emozione anche per me.
Dai, ancora un pezzettino, bravi!
Con che veste qua oggi?
Io sono un'accompagnatrice oggi, ho fatto la monitrice per tanti anni. I lati positivi sono tantissimi, perché loro si mettono in gioco. Qualsiasi cosa gli venga proposta, accettano con entusiasmo.
Tra il pubblico c'è anche Rita, oggi ultraottantenne, che di persone con disabilità nella sua vita ne ha accompagnate tante.
Io ho lavorato 24 anni con loro. Ho sempre fatto tutto questo anche. Difatti mi prende ancora perché ero molto molto affezionata a loro. Li vedo presi, fanno una fatica incredibile, eppure vanno. Ecco, vedi, vanno male, vanno ad agio, eppure loro vogliono tornare a casa questa sera. Mi ricordo, si portava a casa quel fogliettino con su "hai corso a", mamma mia, era incredibile.
Una volta che il cubo viene colpito, verrà lanciato.
Tempo di ascoltare le spiegazioni dei monitori, per alcuni date anche in lingua dei segni, e si riparte con un altro sport. Tra i più curiosi c'è il cub, un gioco di abilità tradizionale svedese conosciuto come gli scacchi dei vichinghi.
Consiste nel riuscire ad abbattere tutti i cubetti di legno dell'avversario.
E ha buttato giù il re.
Io mi sento felice a giocare, è molto bello stare con tutti.
La voglia di mettersi in gioco è tanta, per chi è disabile e per chi non lo è.
Durissima. Street racket. Prima volta in assoluto, stiamo provando il livello 2.
Piace questo gioco?
Piace, piace tanto, tanto, tanto.
E così, tra una vittoria spuntata e uno spettacolo di breakdance, la giornata regala sorrisi, ma regala anche fiducia, ci confida questa mamma mentre fa il tifo.
Perché noi tendiamo come genitori a stargli dietro e proteggerli, no? Ed è giusto che vanno e fanno, e così crescono più sicuri.
E crescono più sicuri, è stato proprio lo sport il motore che ha fatto nascere l'associazione Inclusione Handicap Ticino, associazione che nel corso degli anni ha cambiato anche più volte il nome, però non la sua missione. Da qui parte l'intervista di Romina Lara al direttore Marzio Proietti.
Inclusione Handicap Ticino è nata nel 1973 proprio come federazione di gruppi sportivi, infatti si chiamava Federazione Ticinese Invalidi Sportivi. Poi però relativamente in fretta ci si è accorti che non si vive di solo sport e dunque l'associazione pian piano si è sviluppata e soprattutto si sono aggiunti quelli che sono dei servizi che miravano e mirano ancora oggi a favorire per esempio l'accessibilità negli stabili pubblici e privati, dunque con il servizio barriere architettoniche, e poi naturalmente persone che hanno problemi di disabilità sono spesso dipendenti da assicurazioni private e pubbliche, dunque consulenza giuridica è un'altra funzione che col tempo è stata aggiunta e ancora oggi è importante, perché è vero che non sempre si ottengono tutte le prestazioni in modo automatico.
Una considerazione proprio sul valore dello sport come mezzo di inclusione, perché oggi vediamo ci sono gruppi misti, questo rimane forse uno dei principali vettori di inclusione.
Certo, indubbiamente l'attività sportiva o comunque di socializzazione in senso lato, che poi può essere più o meno agonistica o competitiva, è effettivamente un'attività che permette di interagire con le persone, dunque sin dall'inizio e ancora oggi questo è sicuramente un elemento centrale.
Come diceva lei, non è l'unica sfida e questa associazione, ci sono stati dei cambi di nome, però insomma alla base c'è la volontà di favorire proprio questa inclusione, di aiutare anche appunto queste persone, un discorso che non è ancora però chiuso purtroppo.
No, non è ancora chiuso questo aspetto inclusivo, c'è sul posto di lavoro, c'è a scuola, evidentemente per fare in modo tale che le persone possano il più possibile sentirsi parte della società, perché siamo tutti persone, ecco, questi sono oggi ambiti che vanno continuamente portati avanti.
Se doveste indicare un paio di priorità che intendete portare avanti nei prossimi 50 anni?
Vabbè, sicuramente il concetto dell'inclusione, che vuol dire cambiare un po' il concetto base, cioè non è la persona con disabilità che deve fare qualche cosa per essere accettata, ma il contrario, è sensibilizzare la società affinché risolva i problemi di tutti, e dunque includendo tutte le situazioni particolari, dunque persone con disabilità piuttosto che persone con altri tipi di problemi, perché come dicevo prima siamo persone prima di tutto, e dunque questa è sicuramente la sfida principale. E poi chiaramente va declinata nei vari settori, la formazione, il lavoro, lo sport naturalmente, ma anche la vita di tutti i giorni, il divertirsi, l'andare in vacanza, il poter svolgere attività il più possibile normali con tutte le persone.
E queste erano le considerazioni e le risposte di Marzio Proietti, presidente di Inclusione Handicap Ticino, che ha anche ricordato la storia e ha riassunto le sfide dell'associazione. Adesso facciamo uno di quei passi lunghi che caratterizzano un po' 6 di sera, perché la trasmissione abbraccia i temi locali e poi quelli nazionali e poi quelli esteri, e dunque adesso andiamo lontano, arriviamo in Asia, perché è un momento di profondi cambiamenti politici e strategici. Si è appena concluso il vertice di Camp David tra gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, ed è un vertice che ha già fatto reagire la Cina sia sul piano militare che sul piano diplomatico. C'è anche molta attenzione sul Vietnam, perché è appena stata annunciata una visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Allora, saluto Lorenzo Lamperti, che è in collegamento da Taipei, e prima di tutto ti chiedo queste: quali possono essere gli effetti del trilaterale di Camp David sull'Asia, e poi come valutare la reazione della Cina a questo vertice?
Sì, allora la Cina si sta rendendo protagonista in questi giorni di diverse manovre militari. Sappiamo che stamattina sono state annunciate delle esercitazioni intorno a Taiwan, che sono anche una dimostrazione di malcontento per l'inclusione del dossier taiwanese nei documenti di Camp David. Ancora più esplicito il pattugliamento congiunto effettuato da una piccola flotta di navi cinesi con navi russe al largo dell'isola giapponese di Okinawa. È la prima volta che questo accade ed è una mossa strategica, perché Okinawa accoglie un grande numero di basi statunitensi ed è vicinissima proprio a Taiwan. Sulla Corea del Sud si resta più sulla retorica, cioè i media cinesi sono pieni di avvertimenti sul fatto che un allineamento con Tokyo e Washington sarebbe un danno per la sicurezza nazionale di Seoul, e si sostiene che la penisola coreana rischia di diventare una pentola a pressione. Il sottotesto qual è? Che vista la postura di Seoul, la Cina sembra meno disposta a svolgere il tradizionale ruolo di media con la Corea del Nord.
Poi ieri è uscita la notizia che a settembre Biden andrà in Vietnam per siglare un accordo di partnership strategica. Ecco, come si inserisce questo viaggio nella competizione tra Pechino e Washington in Asia Pacifico?
Ecco, questo è lo scenario forse maggiormente in evoluzione. La guerra in Ucraina ha creato molte preoccupazioni al Vietnam, che storicamente importa la grande maggioranza delle sue armi dalla Russia. Ecco, da una parte il Vietnam ha bisogno di altri fornitori, dall'altra ha bisogno anche di tutele di fronte al rischio di un accresciuto allineamento tra Russia e Cina. Ecco perché è interessato in questo momento a rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti, che di recente hanno inviato una portaerei a Danang, che è una città che si trova proprio di fronte alle isole contese con la Cina, che ha risposto aumentando le manovre navali nell'area e, stando delle immagini satellitari degli ultimi giorni, starebbe anche costruendo un aeroporto su una di queste isole contese. Questo non significa che il Vietnam sia pronto ad allinearsi contro la Cina, anzi i rapporti commerciali restano molto forti e non è nemmeno da escludere una futura visita di Xi Jinping. Se però pensiamo anche alle recenti tensioni con le Filippine, capiamo perché diversi analisti ritengono alto il rischio di incidenti nel Mar Cinese Meridionale, che è un'area dove si muovono molti attori, ma ci sono poche regole di condotta.
Lorenzo Lamperti da Taipei sugli effetti del trilaterale di Camp David sull'Asia. E in Asia restiamo, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato un'apertura, che è quella alle medicine che qui chiamiamo alternative, in particolare l'Ayurveda. È successo che durante il vertice sulla salute tra i paesi del G20, che tra l'altro si è tenuto proprio in questi giorni in India, che è la patria della medicina ayurvedica, l'OMS ha lanciato il Centro Globale per le Medicine Tradizionali e ha lo scopo di applicare una lente scientifica a metodi millenari. Adesso mi rivolgo alla nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed. La prima domanda è questa: come si spiega questo interesse, non si sa quanto improvviso, dell'OMS per la medicina tradizionale?
Ebbene, l'80% della popolazione mondiale fa ricorso a metodi tradizionali quando si tratta di salute ed è un settore che si stima crescerà del 12% entro i prossimi 5 anni. L'OMS non poteva restare a guardare per 2 motivi. Uno è un mercato che attrae sempre più le case farmaceutiche che acquistano aziende di medicinali ayurvedici anche in India e al tempo stesso sempre più persone abbandonano i farmaci chimici per passare al naturale. La dottoressa Shaima Kuruvilla, che presiede il Centro Medicine Naturali dell'OMS, ha detto che si tratta di vedere dove queste cure funzionano e intensificare la ricerca e smantellare le false pretese dove invece non funzionano per non illudere la gente. Insomma, una sorta di banco di esame moderno per cure millenarie che fino ad ora sono rimaste in piedi grazie alla tradizione e alla fiducia tra paziente e medico.
Ma questo esame, come dici tu, verrà presumibilmente superato oppure è un mito che potrebbe rischiare di crollare?
Il problema sta nei metodi di questi controlli. Parlo della Ayurveda perché lo conosco meglio. Questo sistema si basa sull'equilibrio della persona. La cura include innanzitutto la dieta, il cibo come prima medicina e poi lo stile di vita, le abitudini salutari come l'ora in cui si va a dormire o quando si prendono i pasti oppure cosa mangiare nelle diverse stagioni e nelle diverse latitudini, senza dimenticare il movimento, lo yoga e la respirazione. Le pillole vengono ma solo dopo, solo se è il caso. Con una terapia del genere è difficile analizzare comparativamente se sta meglio il paziente con la pressione alta, per esempio, che si sottopone al regime dell'Ayurveda o quello che prende i beta bloccanti.
Ancora una domanda. Il premier indiano Narendra Modi, che promuove tutte le pratiche tradizionali e lo fa con spirito nazionalista, ha applaudito a questa iniziativa. È una scelta politica?
Sicuramente tutto quanto deriva dall'induismo viene reclamato dal partito di Modi, il BJP, come il proprio marchio di fabbrica, ma non è solo per ideologia. Nella primavera del 2024 si andrà alle elezioni e ogni partito deve portare i suoi omaggi ai vari guru spirituali, che sono dei veri potentati e muovono una valanga di voti. Quindi Modi porta su un palmo di mano guru come Baba Ramdev, che possiede la più grande fabbrica di prodotti ayurvedici in India, la Patanjali, o Sri Sri Ravi Shankar, che ha attivo diversi ospedali ayurvedici.
Chiara Reed, su questo avvicinamento, se si può dire così, alle pratiche mediche tradizionali di paesi lontani da parte dell'Occidente. In senso opposto, succede che siano i paesi più poveri a fare loro alcune abitudini del mondo che si dice avanzato. Di cosa parliamo? Della vendita, e siamo ancora in India, di integratori alimentari e altri prodotti presentati come miracolosi per la salute, una vendita che è letteralmente esplosa. Tanto che nelle campagne si moltiplica venditrici e venditori reclutati su base piramidale e questo è anche il tema di un film che è intitolato Shivamma ed è stato presentato poco tempo fa al Festival Black Movie di Ginevra. Il regista Harian ha spiegato a Gabriele Fontana quale impatto ha questo fenomeno sulla società. Sentiamolo.
There are many small companies which are doing these kind of businesses in villages and
sì, ci sono molte piccole aziende che fanno questo tipo di commercio nei villaggi rurali. Fanno riunioni per attirare dei venditori con discorsi che li ispirino. Promettono loro in particolare che potranno così uscire dalla povertà, perché con questa attività guadagneranno tanti soldi. Si tratta soprattutto di vendere dei prodotti per la salute, per perdere peso, vivere in modo più sano, ma ce ne possono essere anche altri, ad esempio per far crescere meglio le piante. Tutto ciò alla fine arriva pure nei villaggi. Per cui questo tipo di business è ovunque.
Quindi è anche una sorta di tentazione per chi cerca di migliorare le sue condizioni economiche.
Sono le persone il loro vero obiettivo. Le incontrano e iniziano ad attirarle verso quell'attività di vendita che funziona su uno schema piramidale. Le persone che sono in cima alla piramide riceveranno il denaro, ma quelle che si sono iscritte da poco investono molto denaro e se non proseguono l'attività lo perderanno. Perdono un sacco di soldi, come è successo a molta gente che ho incontrato.
Come spiegare allora la diffusione di questo reclutamento a catena di venditrici e venditori dalle città alle campagne indiane?
È soprattutto a causa della disoccupazione. Le persone che hanno un buon livello di istruzione spesso non trovano un lavoro adeguato ma anche quelle che non lo hanno. E soprattutto per quest'ultime, questa è un'attività economica che possono fare senza alcuna istruzione preliminare. È questo che attira molte persone in India, non solo nelle città, ma anche e soprattutto nei villaggi rurali. Tutti gli sforzi che stavano facendo in agricoltura li metteranno in questa nuova attività, nella speranza di poter così uscire dalla povertà.
Adesso veniamo ad un appuntamento che si rinnova da 23 anni, è un lungo racconto che non finisce e che allarga a sempre nuovi sguardi. La sede è Arzo nel Mendrisiotto e il soggetto è il Festival di Narrazione, festival che è in corso, si chiuderà domani con gli ultimi spettacoli delle 18:30 e che quest'anno ha aperto una finestra che dà su un luogo e su un'esperienza.
Tra quelle quattro mura, incise da 100 anni di attività carceraria e raggrumate di salsedine, il tempo non passa. Le stagioni sono troppo lente. Le giornate troppo simili per fungere da punti cardinali degli anni che si erodono scivolando alle spalle dei detenuti.
Il luogo è il carcere e l'esperienza è quella di chi lo ha vissuto o lo vive. Detenuti innocenti come Enzo Tortora, il breve estratto, quello che abbiamo sentito, è da Nell'occhio del labirinto che narra proprio la vicenda del conduttore italiano finito in carcere da innocente, poi detenuti e detenute transgender, ma anche familiari in attesa di colloqui. E proprio dalla finestra sul carcere che il Festival di Narrazione ha creato si affacciano, insieme con gli spettacoli, anche le opere realizzate nelle carceri ticinesi, cioè alla Farera, il carcere giudiziario, e alla Stampa, che è il carcere penale. Arazzi, tele, ma anche lavori individuali curati e svolti in collaborazione con Elia Gobbi. Elia Gobbi è ticinese, ha 39 anni, è diplomato in arti grafiche a Torino e poi si è formato in arte terapeutica a Brera. Lo abbiamo incontrato in una delle corti di Arzo.
Beh, siamo nella Corte dei Miracoli, che già il nome ci porta un po' in una realtà che forse è vicina anche a quella del carcere, visto che forse nei carceri a volte succedono anche dei piccoli miracoli. E noi abbiamo scelto di esporre qua alcuni lavori realizzati nel carcere. In sé sono tre gruppi di lavori che sono allestiti nello spazio esterno e giocano anche un po' con l'architettura di questa casa.
Qui sui due balconi principali si vedono, sono appese delle tele. Chi le ha realizzate?
Sono state dipinte da un ragazzo che ho conosciuto in carcere. Con lui abbiamo fatto un lavoro individuale che è durato 6 o 7 mesi e qui sono esposte, diciamo, una parte di un percorso che abbiamo fatto assieme e abbiamo trattato un tema che alla fine l'abbiamo un po' definito nella forma del vulcano, proprio per questi colori legati al fuoco, il rosso e il giallo. È significativo questo tema del vulcano perché questo ragazzo si trovava in carcere per degli atti molto violenti, però fatti senza una vera consapevolezza. Un ragazzo che aveva veramente poca consapevolezza del suo corpo.
E l'arte terapeutica in cui lei si è formato dopo Torino, cosa può fare, cosa fa?
Si imparano dei metodi piuttosto che per curare, per portare l'arte nei luoghi di cura, oppure per portare l'arte a persone che non hanno una cultura artistica. Quindi ho messo in atto le mie conoscenze, è una pratica sperimentale molto empirica e quindi si vedono a volte dopo delle cose che magari si sarebbero dovute fare in modo diverso. Ad esempio con questo ragazzo io avevo pensato che era importante insegnargli la definizione di un centro, saper trovare il centro in uno spazio e poi da lì espandersi, ma poi analizzando il lavoro anche con la mia professoressa ho scoperto che secondo lei invece lui aveva bisogno di essere anche molto contenuto, quindi questo mio invito a espandersi in sé forse non era così giusto. Ma questa è la formazione che certo. È continua.
Nel percorso suo formativo, il carcere per lei è stato un incontro, è stata una scelta? Cos'è stato?
Il carcere è stato una realtà che mi attraeva e con il quale avevo voglia di confrontarmi, quindi è stata una scelta. Poi è stato un incontro e nell'incontro c'è il bene e c'è anche il male, perché è un luogo di sofferenza, è un luogo dal quale a volte si vorrebbe scappare, non si vorrebbe entrare, ma poi continua a sorprenderti.
Lei ha lavorato in Italia nel carcere di Bollate e poi in Ticino alla Farera e alla Stampa. Che apertura ha trovato? E glielo chiedo non come analisi, ma proprio in base alla sua esperienza.
Attraverso la mia esperienza, sì, la realtà è più piccola, c'è una scuola che porta avanti un grande lavoro, un ottimo lavoro, e anche di collaborazione con gli agenti e gli operatori sociali che sono all'interno del carcere. E anche se non c'è ancora forse tutta questa apertura che ho visto e ho sentito a Bollate, ma credo ci sia il potenziale e anche il desiderio di trasformarsi, di probabilmente anche di aprirsi.
Elia Gobbi, quanto sono importanti le finestre che Arzo, non è l'unico festival che l'ha fatto e non è sicuramente l'unica occasione, ma siamo qui quindi parliamo del festival di narrazione, quanto sono importanti le finestre che sono state aperte sulle carceri?
Sì, sono importantissimi, sono linfa vitale, sono uno sguardo verso il carcere, da chi sta fuori dal carcere, e c'è una domanda in questo sguardo, perché io non credo che sia solo uno sguardo compassionevole o dispiaciuto verso chi è in carcere, ma è uno sguardo che si gira e guarda anche verso di noi, perché la realtà del carcere parla di tutta la società.
E noi ci fermiamo qui, dopo lo sport c'è 6 di Sera Magazine, questa sera Angelica Arbasini parlerà tra l'altro di un progetto d'arte fatto di manifesti affissi ad una fermata del bus di Mendrisio. Io invece vi do appuntamento domani, buona serata.